La storia in podcast di Focus.
Sono Farhad Bitani, sono nato nel 1986, lo so dalla mia data di nascita perché ero bambino fortunato dell'Afghanistan, perché quelli fortunati lo sapevano la data di nascita, come lo sappiamo quelli che sono nati in Afghanistan nella generazione mia non lo sanno la data di nascita. Io sono vissuto in Afghanistan per tantissimi anni, poi nelle guerre, alcune guerre civili sono trasferito a Pakistan per un anno e di nuovo ritornato. Nel 1999, poi nel 1999 poi è scappato, sono andato in Iran, è stato in Iran, di nuovo ritornato in Afghanistan. Dal 2004 sono in Italia, fra Italia e Afghanistan rimasto qua. Dal 2004 sono in Italia, ho studiato, 2006 sono entrato nell'Accademia Militare di Modena, 2008 scuola applicazione per l'esercito con grado del capitano. Mentre stavo in Italia sempre stavo in Afghanistan e lavoravo con ISAF, con americani e con italiani, e collaboravo con mio padre perché mio papà è uno dei generali importanti dell'esercito afghano, generale del corpo d'armato dell'esercito afghano, combattuto contro la Russia, Al-Qaeda, poi i talibani, tutta la sua vita era combattente, collaboravo con lui. Nel 2011 ho lasciato l'esercito e lasciato le armi e preso la penna e mi sono dedicato il resto della mia vita al dialogo religioso, dialogo interculturale, perché attraverso il dialogo religioso, attraverso la penna, attraverso dialogo, attraverso educazione possiamo cambiare la generazione che soffre, quella generazione afghana, i giovani afghani. Da quel tempo, 2014, fondato una fondazione Global Afghan Forum in Londra che occupa di educazione al popolo afghano. Talibani, un gruppo di studenti, un movimento di studenti che nasce nel 1994 in Pakistan. Come nascono i talibani? I talibani nascono da un lato dopo guerra russi, dopo che Mujahideen nasce contro i russi, prendono il potere Mujahideen si divide in tantissimi gruppi. Tanti parti dei gruppi di Mujahideen lasciano le armi, diventano di nuovo contadini, vanno nelle scuole coraniche, diventano studenti e tutto l'altro. Il resto vengono in Kabul, cominciano a prendere il potere. Quelle che vengono in Kabul prendono il potere, attraverso il potere cominciano a mettere disastro in Afghanistan per tanti anni, guerra civile, giusto? Quel lato che sono andati via altri, sono scappati in Pakistan altri, dal 1994 cominciano a creare gli studenti coranici, il movimento studenti coraniche, che i talibani. Questo movimento dal 1994 che già lavoravano sopra, con grandissimo aiuto in alfabeto, Mullah Omar, ex mujahideen, ex jihadista. Poi questo movimento nel 1996, attraverso grandissimi, perché quando vedono tantissime violenze in Afghanistan, tantissimi sacrifici in Afghanistan, il Pakistan dice che non può andare più contro sull'Afghanistan. In questo momento possiamo usare un buco totale che c'è, possiamo usare in questo momento, danno il potere ai talibani. I talibani nel 1996, con grandissimo aiuto dei servizi segreti del Pakistan, questo movimento cominciano ad attaccare contro Mujahideen. Mujahideen non possono combattere contro i talibani, uno che erano divisi in tanti gruppi, uno che la gente era già stanca dei Mujahideen. I talibani nel 1996 prendono potere in Afghanistan. Io avevo 12 anni, avevo 10 anni quando i talibani sono venuti, 10-11 anni circa, che i talibani sono venuti. Allora sono cresciuto nel loro regime, dal 1996, 7, 8, 9, 4 anni sono cresciuto dentro il regime dei talibani. È bruttissimo, era come immagine che abbiamo visto l'altro giorno, che è caduto, è stesso immagine che io mi ricordo quando i talebani sono arrivati, solo con una differenza che quel tempo non esisteva la media, non esisteva TV, non esisteva la luce, non esisteva niente. Tutte le violenze che i talebani facevano non erano raccontate nel mondo. Allora noi bambini siamo cresciuti in quella violenza, dove diventa obbligatorio lasciare la barba, diventa obbligatorio 5 volte preghiere nelle moschee, donne non potevano uscire più da casa, per noi bambini erano scuole chiuse, si obbligavano ad andare nelle scuole coraniche, tutti insieme e un periodo molto buio era, eravamo obbligati, tante volte andavamo noi bambini in offre divertimento ad andare nelle strade a vedere lapidazione, tagliare le teste, tagliare le mani e tutto questo faceva parte della nostra vita quotidiana. La mia generazione siamo cresciuti tutto in questo tempo e tutto l'altro, ma come io descrivo nel mio libro L'ultimo lenzuolo bianco, come su tante interviste mi scrivo, quando mi chiedono come è possibile vivere, quando io dico quando tu nasci nel male e cresci nel male, diventa la vita quotidiana il male. Tu combatti col male perché tu non conosci il bene. Allora quella era la mia vita quotidiana. Apprensione molto grande che è rimasto sempre quando vedevo che loro frustavano le donne sotto la burca nelle strade. A me una volta mi ricordo quando una donna, età di mia mamma, era vecchia, era che poveraccia è uscita e quella la frustava. Quella poveraccia è caduta e queste le frustavano, quello urlava. Quell'immagine mi è rimasta nel cuore, un'immagine che non puoi descrivere nelle parole perché immagini molto forti sono. E quella immagine sempre da piccolo, oppure quando hanno arrestato mio papà, perché mio papà faceva parte del Mujahideen, no? Hanno arrestato, hanno portato in carcere privato. Noi siamo scappati, siamo andati in un posto molto di poveri. Noi non avevamo vetri di casa, ti ricordo, a casa nostra non aveva vetri, avevamo plastica nel vetri. La notte avevo paura che i talebani venissero, prendessero, tagliassero la testa di mia e della mia mamma. Poi faceva vento, la plastica faceva rumore in vento. Tutta la notte non dormivo e quel rumore è ancora rimasto nel mio mente tutto l'altro. Questi sono i ricordi che porterò per tutta la vita. Ci sono milioni di ricordi, questi ricordi che non puoi anche descrivere con le parole. Come dicevo prima, la nostra famiglia, siamo tutti una famiglia militare. Papà, generale corpo d'armata dell'esercito afghano, che ha combattuto per anni contro Al-Qaeda, contro i talebani, contro fondamentalisti. Poi mio papà sempre voleva che io diventassi un militare, un generale in futuro come lui. Per questo mi ha fatto iscrivere nell'Accademia Militare di Modena tutto. Poi io tutto l'anno dall'Italia avevo 3-4 volte all'anno avevo vacanze, andare in Afghanistan. Quando andavo in Afghanistan mio papà sempre mi portava con lui a combattere contro i talebani, contro Al-Qaeda. Una volta sono nel 2011, sono andato in vacanza in Afghanistan, la mia zia era molto malata di cancro. Allora sono andato a visitare mia zia, mentre ha fatto visitare mia zia, mentre tornavo a casa, un'imboscata dei talebani, ero con i miei 2 guardie del corpo, perché la nostra famiglia siamo circondati dal guardia del corpo per il problema della sicurezza, hanno cominciato a sparare la macchina che guidavo da tutti e 2 lati. Le nostre macchine sono tutte macchine blindate, antiproiettili, hanno cominciato a sparare tantissimo. Dopo un po' il ferito la guardia che era vicino a me in braccio, arrivava sangue. Dopo un po' il guardia mi dice, il capo mi chiamavano, capo guardia che sta arrivando sangue, vede qua, spalla sinistra, cominciano a fruttare come quando un rubinetto d'acqua arrivava il sangue. Grazie a Dio, con un miracolo ci siamo salvati, accelerato la macchina, poi è arrivata la polizia e tutto l'altro. Poi mi hanno portato una caserma, non mi hanno portato da nessun ospedale perché per questa era propaganda forte per i talebani, se lo sapevano che io sono ferito poi facevano grande propaganda per loro. Mi hanno curato molto nascosto per la cura perché ero in grave condizione, perché il dottore poi mi diceva grazie a Dio che avevi la vetra e macchina alzata perché tutta la forza del proiettile ha preso il vetro e poi è entrata nel tuo corpo. Con un miracolo ci sono salvato. Per la cura, sento che abbiamo aziende in Dubai, mi ha mandato lì per la cura, poi è rimasto lì. Quel momento che era, l'ho detto, la guerra, lo odio, le guerre sempre portano alla violenza. L'unica cosa che posso fare in cambio da tutto ciò che ho vissuto, grazie a Dio con questa cosa, dedicarmi la vita attraverso la pace, attraverso il dialogo detto, quel momento che era che ho lasciato le armi, mi ha dedicato la vita che sto facendo adesso. Già abbiamo perso speranza perché era morto Massoud, il guerriero del leone de Panjshir, no? I talebani hanno ucciso, poi dopo Massoud noi non avevamo una speranza che Afghanistan, quel 2-5% di Afghanistan rimasto del territorio, potevano prendere i talebani, non avevamo più salvare. Eravamo in Iran. Quando è successo, quando abbiamo sentito poi dopo che gli americani attaccavano, noi siamo diventati molto contenti. Abbiamo detto finalmente che uno pensa per Afghanistan. Dopo 30 anni di violenza, 2 milioni di morti, qualcuno che c'è che pensa, e quello era che era un grandissimo soddisfazione, dolore del popolo americano come un dolore come nostro popolo, perché la vita di essere umano, sia americana sia italiana sia tutto, è la vita umana. Per quando la decisione che America ha deciso sull'attaccare sull'Afghanistan, una gioia totale, che era finalmente lottiamo per la democrazia, quella è una grandissima. Quando successe la cosa del Torre Gemelle, quel momento io ho pensato al dolore che loro, i fondamentalisti, la forza del fondamentalista che hanno fatto in Afghanistan, hanno fatto anche in America. Non esiste i nuovi talebani, i vecchi talebani, perché i talebani sono mentalità uguale. Un uomo cambia quando un uomo fa percorso, un uomo cambia quando un uomo si educa. L'uomo cambia quando l'uomo è culturalmente va avanti, culturalmente nella società. Questi talebani del prima, i talebani adesso non hanno questo cambiamento, non sono educati, non hanno fatto un percorso educativo, non hanno fatto un percorso culturale, non sono anche tutti alfabeti. Come possiamo dire una persona ha cambiato che non ha fatto questi tre percorsi? Poi un'altra cosa molto fondamentale da questa cosa, non possono comandare un paese un ministro dell'economia in alfabeto, ministro della difesa in alfabeto, ministro del lavoro in alfabeto. Un mullah possono comandare una società. Loro sono persone che ancora credono che la terra è piatta, loro ancora credono che aereo non esiste, aereo è una cosa incredibile, oppure la tecnologia, loro non credono in niente, loro pensano che quella luna è Dio, guarda, e quella mentalità proprio basta su quelle persone, non possiamo comandare un paese, non possiamo fare un cambio, sono rimasti sempre uguali, non hanno cambiato niente, loro per loro sono Dio denaro.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.